quindi so tanto. Che è una confusione, se vogliamo, un po' legata a un approccio anche statistico. La statistica prende un campione, se tu avessi la totalità della popolazione avresti l'informazione completa e quindi ovviamente saresti con un margine di errore pressoché zero. Il problema è che nei big data tu non hai mai la totalità, hai sì tanti dati, ma il fatto di avere tanti dati non è detto che ti consenta di conoscere esattamente, di trasformare quindi i dati in conoscenza. Perché non è detto che questo succeda? Perché i dati devono essere analizzati, e i risultati di queste analisi devono essere interpretate. E per far tutto questo non bastano gli strumenti informatici, ma rimane ancora centrale l'importante del disegno della ricerca, cioè capire che cosa vado a cercare e quindi che tipo di dati devo utilizzare, che tipo di analytics devo utilizzare. Se no, io ho tanti dati, ma posso avere solo tanta confusione. E questa confusione possono averla due tipi di soggetti: possono avere i soggetti che hanno tanti dati ma non hanno gli strumenti per utilizzarli, o i soggetti che hanno tanti dati hanno gli strumenti per utilizzarli ma non sono in grado di farli funzionare bene o di interpretarne bene i risultati. Ad esempio, ci sono alcune ricerche, purtroppo anche in ambito accademico, che vengono fatte su Twitter, e su Twitter si dice: ah, noi analizzando i tweet siamo in grado di capire l'orientamento, ne ho vista una un po' di mesi fa, l'orientamento politico dei cittadini, eravamo in periodo preelettorale, e l'orientamento politico dei cittadini alle prossime elezioni. Questo è tecnicamente possibile. È vero che se io analizzo i tweet, faccio un'analisi su quelle che sono le dichiarazioni dei soggetti, da lì posso trarre delle inferenze di tipo anche di orientamento politico. Qual è il problema? Il problema è che, dati recenti di ottobre, il 9,8% della popolazione italiana è su Twitter. E qualunque studio statistico fatto su un campione del 9,8% non rappresentativo, perché se io su Twitter, di nuovo i dati sono recenti, dimostrano che c'è un certo tipo di profilo a livello di condizioni di benessere, a livello di conoscenze e via dicendo, allora io non posso dire che io, usando i big data e facendo data mining su Twitter, ho un risultato di quello che è l'orientamento della popolazione italiana, perché dico una sciocchezza. In realtà io ho semplicemente l'orientamento di quel cluster, di quel sottogruppo di popolazione che è rappresentata dagli utenti di Twitter, allora quello è corretto scientificamente. Allora, questo è un problema però, perché se io uso questi analytics e pensiamo al discorso delle smart cities o comunque dei sistemi di Gov e via dicendo, se uso questi analytics e do fiducia a un'analisi dei dati informatica che prescinde un pochino da un'analisi degli aspetti più sociologici o da una corretta interpretazione dei risultati, finisco per avere dei risultati impropri, dei risultati sbagliati. Ma questo non succede solo in Italia, cioè anche all'estero. Ad esempio, un po' di tempo fa, qualche anno fa, negli Stati Uniti si decise di fare uno studio sulla mobilità in una grande città statunitense, e si decise di fare lo studio sulla mobilità utilizzando gli smartphone. Peccato che la penetrazione dello smartphone era, credo, intorno al 40%. Quindi ovviamente le zone centrali e le zone ricche avevano una mappatura del traffico, della mobilità, le zone periferiche, le zone più povere non le avevano. Però se io prendo quella fotografia come l'intero, ho dei risultati sul traffico che sono del tutto impropri. Quindi questo è il primo errore, quindi quello che ci può essere la scissione tra quella che è la popolazione esaminata e invece è la popolazione reale. E questi dati, quindi, che vengono raccolti dovrebbero essere innanzitutto contestualizzati in uno studio e poi soprattutto analizzati correttamente, cioè dato una corretta interpretazione di quelli che sono i risultati. Il tema di per sé è poco giuridico, però è importante nel momento in cui, dalle inferenze che noi traiamo dai big data, andiamo a fare delle decisioni di tipo strategico e di policy. Questo quindi è il primo aspetto dal punto di vista dell'illusione, l'illusione della capacità descrittiva che noi abbiamo dei big data. Nella successiva slide abbiamo un aspetto che riguarda sempre l'idea che il dato sia grezzo. Tant'è vero che i big data vanno in parte d'accordo col discorso degli open data, cioè si vuole fare big data analytics usando a volte anche basi open di raccolte di dati. E si parte dall'idea che quando io ho un dato se io analizzo quel dato con un sistema informatizzato, io sono in grado di trarre delle inferenze corrette. In realtà questa idea che un dato sia grezzo è improprio, perché un dato non è mai grezzo, un dato arriva sempre da un determinato contesto. Se io voglio un determinato dato, voglio pesarlo esattamente, devo sapere da dove arriva. Se io faccio un'analisi, che ne so io, sul tasso di riuscita scolastica degli studenti di una determinata fascia, che ne so, superiore a quello che volete, è ovvio che questo dato di per sé, io posso fare data mining su quello e trarre dei risultati utili per la pianificazione scolastica, eccetera, anche universitaria, chissà. Però il risultato qual è? Che se io non metto in correlazione col dato, col contesto in cui quel dato sta, non lo riesco a capire. Allora è ovvio che in certi contesti, dove ci sono problemi economici, dove ci sono problemi sociali, eccetera, la dispersione scolastica è diversa che in altri contesti. In zone dove ci sono scuole di eccellenza, dove ci sono investimenti mirati, i risultati sono diversi. Ma se io prendo il dato immaginandolo che è un dato grezzo, che è un dato raw, che è in grado di spiegarsi da sé, e io ho un risultato che è improprio, un po' come succede in parte anche dai sistemi, mi verrebbe dire, visto il contesto, di valutazione dell'università, che a volte prende questi dati un po' decontestualizzandoli, poi attribuendo pesi e metriche che hanno qualche criticità. Allora bisogna avere delle analisi integrate, cioè noi in realtà non possiamo avere un approccio solo datacentrico, dobbiamo avere dei dati che sono contestualizzati con il sistema. L'ultima slide su questo primo aspetto, quindi, è che rispetto a questi strumenti che noi abbiamo e che sono importanti per definire le politiche, quindi l'impatto che si hanno sulla cittadinanza, sull'organizzazione delle attività pubbliche e via dicendo, è necessario che noi usiamo degli strumenti adeguati e che siamo in grado di capire che questi strumenti devono essere bilanciati, devono essere contestualizzati, non devono essere presi come una verità assoluta. Questo quindi per contestualizzare il tema, cioè cosa sono i big data. Adesso andiamo più con la slide successiva sul discorso di big data e privacy. Allora, rispetto a big data e privacy, il primo aspetto grosso è rilevante, scusate, è relativo al fatto che noi nei big data, appunto, non siamo in grado di conoscere il risultato atteso della ricerca, ovvero noi prendiamo molti dati, facciamo analytics su di questi, ma non siamo in grado di dire qual è la finalità ultima che ci proponiamo. E questo va in conflitto con l'idea dell'informativa e del consenso, che tradizionalmente rappresenta in Europa, ma non solo in Europa, il modello base per la legittima gestione delle informazioni dei soggetti. Allora, informativa e consenso si basano sul fatto che io posso comunicare al soggetto interessato quali dati e per che finalità li raccolgo, quindi che cosa ne faccio in ultima analisi, e sulla base di questa informativa il soggetto può acconsentire o no consapevolmente. Allora, questo è molto difficile in tema di big data, perché io dovrei dire: io raccolgo i tuoi dati, ne faccio un'analisi massiva e tirerò fuori delle inferenze che al momento non conosco ancora, che sì, vagamente sono riferite a una certa area, che ne so, posso sapere se li uso per il marketing, se li uso per ottimizzare il servizio sanitario piuttosto che altro, però non sono in grado di dare un'informativa corretta ai sensi della norma, cioè un'informativa specifica. E questo pone una serie di problemi, appunto, perché noi non abbiamo quindi un quadro normativo che sia coerente con il nuovo contesto tecnologico. Rischiamo di avere quindi delle informative che sono insufficienti e improprie. Anticipando qualcosa che ci sarà nelle slide successive, neanche il nuovo regolamento che è in corso di discussione a livello europeo, al Parlamento europeo, prende in considerazione in modo esplicito il tema dei big data. Cioè non muta il modello della direttiva del 95, che era incentrato sul rapporto tra informativa e consenso, e anzi lo perpetua, perché rimane ancora quella una delle principali forme di legittimazione del trattamento. La cosa che sarebbe opportuno sarebbe riflettere invece su come questo tipo di approccio non sia adeguato rispetto al contesto dei big data e su come rispetto a questo contesto necessitano delle norme ad hoc. Anche qua bisogna stare molto attenti, perché ad esempio c'è una forte attività, soprattutto statunitense, delle grandi corporation, di usare anche lo strumento dei big data per dire: i big data mettono in crisi il modello tradizionale di gestione della data protection e non è più possibile dare quindi un'informativa precisa e non ha neanche più senso raccogliere un consenso esplicito. Perché non ha senso il consenso? Perché in realtà, e già ad oggi lo vediamo, in realtà anche non so nei big data, il consenso si basa sul fatto che il soggetto che consente sia in grado di essere consapevole di esprimere un consenso. E purtroppo, di fronte alla complessità dei sistemi di analisi, l'utente non è in grado di capire che cosa si fa dei propri dati. I suoi dati vengono raccolti, ma lui non sa. Lui dà i dati per una scheda finalizzata alla fidelizzazione del soggetto, e poi questi dati, oltre a essere utilizzati per offrirgli dei prodotti individualizzati, possono essere usati, appunto, in ottica di big data per strategie commerciali diverse o per finalità ancora ulteriori differenti. Allora, in questo senso, lo stesso consenso non solo è uno strumento debole, perché il consenso non è più consapevole, ma è anche uno strumento ingannevole in parte, perché diventa uno strumento agevole per l'impresa. Dice: io ti do un'informativa, tu mi dai il consenso, e quindi a quel punto io posso usare i tuoi dati senza nessun problema, sapendo che intanto in quel consenso tu non sarai in grado di capire esattamente che cosa faccio di questi dati. Allora bisognerebbe ripensare questo aspetto, ma io ritengo si debba ripensare relativamente al tema dei big data, non to cure al tema della data protection. Questo perché mentre nel contesto dei big data c'è questa scissione, questa difficoltà di mettere assieme il vecchio modello del notice and consent con il nuovo strumento tecnologico, negli altri contesti più tradizionali il soggetto molte volte è in grado di cogliere il significato dell'informativa e il valore del proprio consenso che si correla a tale informativa. Allora bisognerebbe forse immaginare una sottosezione di norme che tenga conto invece dei big data analytics e fissi delle regole ad hoc. Di questo nella proposta di regolamento comunitario non c'è nessuna traccia. Un altro aspetto relativo ai big data privacy che secondo me è opportuno sottolineare, soprattutto per quanto riguarda l'attività fatta dai soggetti pubblici, perché di nuovo appunto nel sistema di concentrazione dei soggetti pubblici hanno un certo potere, è ricordarsi che questi big data non appartengono al soggetto pubblico, ma appartengono al cittadino comunque, perché il diritto sui dati è in capo al titolare, al soggetto che ha la titolarità del diritto, cioè a colui a cui si riferiscono i dati. E questo è un aspetto che di nuovo è poco sentito. Anche in Italia, ad esempio, ci sono progetti in materia sanitaria dove si raccolgono grandi quantità di dati per fare data mining, ma dati sensibili, che parliamo di cartelle sanitarie, senza un adeguato coinvolgimento dei cittadini, senza tenere in adeguata considerazione quelle che sono le istanze individuali di tutela dei dati individuali. Secondo un'idea che, siccome sono dati che sono in mano pubblica, la pubblica amministrazione ha legittimo diritto di utilizzarli per l'ottimale gestione dei propri servizi e via dicendo. Allora, in questo, di nuovo, bisogna ricordarsi dell'appartenenza del dato. Il dato di mobilità, il dato sanitario, eccetera, anche se per le migliori finalità e intenti della PA, comunque è un dato che appartiene al cittadino e non alla pubblica amministrazione, e che quindi deve essere gestito con tutte le cautele richieste in tal senso. E questo a maggior ragione vale anche per l'apertura dei dati, quindi per il tema degli open data, perché gli open data costituiscono senza dubbio un bacino su cui è possibile fare attività di analisi attraverso gli analytics, perché io posso avere i dati miei perché sono una corporation e ho dei dati miei, oppure posso usare i dati pubblici che sono aperti. Allora ecco, quando si aprono i dati pubblici e sono dati personali, bisognerebbe tener conto di queste implicazioni e dei rischi. Soprattutto le pubbliche amministrazioni dovrebbero tenerne conto, cioè tener conto di quelle che possono essere capacità di analisi attualmente disponibili e le inferenze che si possono trarre da questi dati. In questo senso, l'approccio più corretto dovrebbe essere sempre quello di valutare l'impatto sulla data protection. E questo data protection assessment è tra l'altro previsto proprio dal nuovo regolamento, che ci dice che nel momento in cui io sviluppo un nuovo processo di gestione dei dati, devo tener conto di tutte quelle che sono i rischi e le implicazioni sui dati stessi, in via preventiva. Cioè non come si faceva col DPS, che ex post in termini generali io dicevo se lo conformano al trattamento. Qua ex ante e in maniera specifica per il singolo processo devo vagliare con un approccio di analisi dei rischi se e quali sono i rischi per la data protection e come vengono fronteggiati al fine di tutelare questo diritto. E questo è un obbligo che c'è e rimarrà nel regolamento, difficilmente verrà eliminato, anche perché è un approccio, diciamo, corretto a quello che è il rischio. Ovviamente poi nel regolamento già ci sono delle esenzioni, questo tipo di approccio lo si vuole usare per le aree di maggior rischio, e questo ha anche un senso, perché ovviamente un'analisi preventiva dei rischi ha un costo, e quindi è giusto che ci sia un rapporto tra il costo dell'analisi e il rischio effettivamente che si viene a realizzare. Ma sicuramente questo è un aspetto molto positivo, perché permette di avere la consapevolezza, costringe perlomeno a avere consapevolezza di quelli che sono i rischi e le implicazioni in materia di data protection quando io sviluppo un certo processo di gestione dei dati. E quindi non posso più gestire i dati del cittadino o del cliente in maniera del tutto abbastanza, diciamo, liberale e senza fare una corretta e precisa analisi dei rischi. Tenendo conto che, tra l'altro, e qua è un altro tema che emerge ed è emersa anche proprio relativamente a questo discorso del controllo americano, il caso NSA, c'è una forte correlazione tra i profili di privacy, in senso lato ovviamente, e i profili di trust, cioè di fiducia. Cioè se io non tratto correttamente i dati dei miei cittadini, se io non tratto correttamente i dati dei miei clienti, e quindi se non adotto queste tecniche di analisi preventiva, di valutazione di bilanciamento dei rischi e dei benefici, ho una ricaduta negativa. Questo lo sanno benissimo le imprese, l'hanno visto le imprese americane a seguito di NSA. Nel mercato cloud c'è stata una contrazione, si è sentito un effetto negativo. Perché? Perché ovviamente cala la fiducia nel momento in cui, soprattutto negli ultimi anni, c'è una maggiore attenzione per i profili legati alla privacy e alla data protection. È ovvio che laddove ci si rende conto che c'è una minor tutela, una maggiore attenzione per questi profili, c'è una perdita di fiducia sia verso l'ente pubblico sia verso il soggetto privato. L'ente pubblico magari riesce a gestirlo lo stesso, il soggetto privato può perdere a favore di altri competitor. Non a caso diversi player americani stanno considerando di fare azioni contro player europei che vanno sul mercato americano dicendo: noi siamo più affidabili perché noi trattiamo i dati in conformità alla norma europea, che è più sicura rispetto a quelle che sono le disposizioni vigenti oltreoceano. E di questo gli americani vorrebbero trattarne ai massimi livelli, quindi a livelli WTO, per vedere se non ci siano delle pratiche anticoncorrenziali. Ma questo a noi non interessa tanto nel dettaglio, ma interessa per segnalare come questo tema abbia una stretta correlazione col profilo economico e col profilo di fiducia dei soggetti. Cosa fa la normativa europea in materia di data protection? Noi parliamo della riforma. Allora, ci sono alcuni aspetti che sono importanti, e sono importanti soprattutto nella seconda dimensione che andiamo adesso a considerare, che è la dimensione che c'è anche nel titolo, diciamo, di questi due giorni, che è quella del controllo sociale sostanzialmente. Cioè i big data fino adesso li abbiamo visti in termini generali come impatto sulla privacy, come capacità di analisi. Tenete conto che poi l'impatto sulla privacy dei big data è peculiare, perché non è profilazione. Anche qua si fa molte volte confusione, si considera il big data una forma di profilazione. No, profilazione è profiling, finisce lì. Il big data è analisi di trend e quindi in termini di rapporto con i diritti individuali, con i diritti delle persone, il problema lo pone molto poco relativo al singolo, ma lo pone relativo al gruppo. Cioè attraverso i big data io sono in grado di raccogliere dati di collettività e di analizzare informazioni di gruppi. Poi certo l'analytics può essere usato anche rispetto al singolo, io ho tanti dati relativi al singolo e faccio una migliore profilazione, ma questa non è la grande novità. La vera novità è la capacità di raccogliere grandi dati su masse di soggetti, prodotti da masse di soggetti, e quindi di realizzare forme di controllo sociale. Non a caso l'esempio di Twitter, non a caso tutto il sistema NSA è basato proprio su questo, su controlli di masse. Non è l'unico progetto, perché c'era il Total Information Awareness Project, sempre americano, anche quello era basato sul controllo di altri stati, di tutto il flusso sui social media, per andare a vedere quali erano le tendenze in vari settori, politico, economico, degli altri stati. Allora, questi sistemi quindi sono centrati soprattutto, cioè consentono soprattutto una invasività a livello di gruppo, di contesto sociale, di stato, di area geografica. Quindi è un profilo leggermente diverso rispetto al profilo tradizionale dell'invasività del profiling. E allora ecco perché c'è un problema di rapporto fra i governi, perché io sono in grado di analizzare quello che succede in un altro stato, io sono in grado di trarre inferenze su quelli che sono aspetti strategici di un altro stato. La normativa non dà risposte specifiche sui big data, però dà alcuni elementi che possono essere utili. Il primo aspetto è la data portability. La data portability, che agisce a livello individuale, consente però un certo spostamento delle informazioni dei dati e quindi incide in parte su un fenomeno che è fondamentale per il controllo sociale attraverso i big data, e cioè la concentrazione dei dati in mano a pochi soggetti. Questa concentrazione dei dati in mano a pochi soggetti adesso c'è, non pensiamo solo all'online ma anche nell'offline, ci sono dei grandi player del settore della grande distribuzione che hanno la capacità, pensate a Tesco, pensate ad altri, che hanno la capacità di aggregare grandissime quantità di dati su ampie aree, pensate ai vettori aerei, pensate a tutta una serie, alle banche e via dicendo. Sono in grado di raccogliere moltissimi dati, però sono pochi soggetti, cioè i veri signori dei big data sono pochi, sono poche grandi corporation che hanno posizione chiave di mercato, e quindi questo crea una simmetria di distribuzione del potere informativo. Quindi c'è chi ha questo potere informativo e chi non lo ha. Le grandi corporation e i governi hanno questo potere informativo e i cittadini non ce l'hanno. Questo crea delle problematicità, perché questa asimmetria si traduce innanzitutto a livello di economico in un vantaggio competitivo che alcuni hanno e altri non hanno, perché possono fare analisi predittive che altri non possono fare. E in termini di controllo sociale facilita il controllo sociale. Lo facilita perché da un lato il governo è il primo grande collettore e dall'altro lato si crea quel circuito pubblico-privato che consente ai soggetti pubblici di usare le basi di dati dei privati per acquisire informazioni ai fini di controllo sociale, che è quello che è successo nel caso americano e non solo nel caso americano. Cioè io Stato non chiedo più a te cittadino, non uso più i miei strumenti per monitorare direttamente il cittadino, ma lo chiedo a Facebook, lo chiedo a Google, cioè lo chiedo a soggetti che hanno molte più informazioni che io cittadino non darei magari al mio Stato, ma do a chi mi offre un certo servizio e do legittimamente, perché sono acquisiti sulla base di un consenso, sulla base di una base contrattuale e via dicendo. I governi, diversi governi, aprono quindi una porta secondaria per accedere al controllo dei cittadini, non più un controllo diretto fatto dallo Stato, ma un controllo indiretto aggredendo con strumenti legislativi i grandi raccoglitori di dati privati. Quindi questa asimmetria informativa facilita e acquisisce il controllo sociale, perché mi consente di andare da questi grandi player e di chiedere a loro le informazioni che mi servono per realizzare il controllo sociale. Allora, per ridurre questo rischio, sicuramente una prima strada è quella di democraticizzare, mi verrebbe da dire, la concentrazione dei dati, cioè rendere maggiore il numero di coloro che raccolgono i dati, rendere più facile la possibilità di spostare i dati da un soggetto all'altro, quindi così facendo diminuendo il controllo che quel soggetto ha su di me. Se io uso un certo piattaforma, un certo sistema e c'è un sistema di lock-in sociale o informatico, lock-in sociale quando tutti usano una piattaforma perché ci sono tutti, se non ci sei non riesci ad avere contatti, informatico perché hai un certo format e non riesci a migrare i dati, allora sicuramente questo favorisce quel soggetto in termini di raccolta dei dati, lo favorisce sia a titolo individuale per far lui analisi, ma favorisce anche il controllo sociale che sa a chi chiedere in maniera facile. Se noi aumentiamo la mobilità e la portabilità del dato, possiamo creare più facilmente opportunità che riducano questo rischio. In realtà, scusate, ma ero convinto che fosse spento. Si è acceso, scusate. In realtà, questa portabilità ad oggi è limitata sia per ragioni non tanto di lock-in tecnologico, perché proprio la proposta di regolamento dice che noi dovremmo avere una raccolta di dati in formato portabile, per cui sul lock-in tecnologico agisce la proposta di regolamento, perché mi dice che io quando raccolgo quei dati l'utente deve avere la portabilità, cioè deve avere la possibilità di ricreare altrove quello che ha su una certa piattaforma. Il problema è il lock-in di tipo sociale o indirettamente tecnologico, nel senso il fatto che ci siano pochi player che offrono un certo servizio. Anche su questo punto, poi possiamo dire già qualcosa che troverete nelle slide successive, una criticità notevole di tutto questo tema dei big data è a livello geopolitico, ed è una criticità per gli Stati europei. Gli Stati europei hanno bisogno, perché non hanno un'industria sufficientemente sviluppata in quel settore, di servizi che arrivano ad altrove, dagli Stati Uniti, nel settore del cloud soprattutto e anche nel settore dei social media e via dicendo. Quindi un servizio come Gmail, un servizio come Facebook, i grandi fornitori di cloud come Amazon, Google, eccetera, sono statunitensi. E questa condizione fa sì che in realtà, anche se noi possiamo migrare i dati da una piattaforma all'altra, eccetera, li migriamo sempre su piattaforme non europee e quindi inevitabilmente soggette alla maggiore influenza della forza legislativa e anche non solo legislativa ma politica dei governi di appartenenza. Su questo l'Unione Europea e i commissari europei hanno cercato di agire con una strategia industriale, sollecitando una strategia industriale per sviluppare un settore IT più competitivo a livello europeo, soprattutto in questi settori chiavi dei big data e del cloud. Al momento non c'è ancora, ma è certo che se non si passa da una strategia industriale competitiva, noi possiamo, attraverso gli strumenti normativi, proteggere i nostri cittadini, rafforzarne la privacy, pretendere alcune garanzie, pretendere la data portability, eccetera. Però se poi alla fine i fornitori del servizio sono sempre alcuni, e come abbiamo visto le modalità di accesso non sono delle più trasparenti, delle più legittime, il problema rimane alla base. Comunque noi diamo chiave in mano i dati delle nostre pubbliche amministrazioni, dei nostri cittadini e delle nostre imprese a soggetti stranieri che possono di conseguenza gestirli legittimamente, correttamente, ma possono anche d'altra parte essere soggetti a pressioni politiche e normative locali a cui sicuramente acconsentiranno con più facilità rispetto a quanto sia il quadro normativo europeo. Quindi questo è un problema. Sempre nel regolamento ci sono delle norme sulla cancellazione dei dati, quello che impropriamente era stato inizialmente definito right to be forgotten, e non mi dilungo perché ce ne sarebbe assai da dire. Quindi si vuole aumentare un diritto che già esiste, che è quello della cancellazione dei dati, non è una cosa nuova, c'è già nella direttiva. Lo si vuole rafforzare dal punto di vista operativo, cioè renderlo davvero attuabile questo diritto e non solo enunciato. E ci sono poi, è stato reintrodotto, un articolo sui flussi transfrontalieri, in particolare sull'accesso alle informazioni dei cittadini comunitari per ragioni di sicurezza, di intelligence o di law enforcement. Questa norma c'era già nel draft, ma poi le lobby hanno fatto togliere questa norma e i parlamentari europei e la Commissione hanno ritenuto che non ci fosse nulla di male nel togliere questa norma, che alla fine perché chiedere a uno Stato straniero che vuole accedere a dei dati dei cittadini europei, dei dati magari detenuti anche in Europa da una controllata di questo Stato di un'impresa di questo Stato straniero, perché chiedere che lo faccia in conformità con le normative, chiedendo quindi l'applicazione delle norme sull'accesso agli atti giuridici, quindi sulla collaborazione internazionale tra istituti giuridici, o ancor più con un parere, con un'autorizzazione del garante locale. Si è reputato che fosse un interesse dei buoni rapporti tra Stati evitare di conservare questa norma, così è stata eliminata la norma nella proposta della Commissione. Poi dopo quello che è successo negli Stati Uniti, all'improvviso si è riscoperta che questa norma era fondamentale, centrale, allora la Libe nell'ultima versione l'ha rimessa e tutti contenti, dicendo finalmente abbiamo uno scudo contro i controlli degli americani, che così se vogliono accedere ai nostri dati dovranno comunque passare attraverso un vaglio delle nostre autorità. E questo la dice lunga sulle problematicità di fare una legge seria in materia di data protection, sulle pressioni esistenti a livello politico e a livello di impresa, perché NSA 1 non è una novità, in Europa qualcuno già sapeva che c'era, doveva sapere visto che ci collaborava assieme. 2, anche per quelli che non lo sapevano, ci sono tutta una serie di progetti precedenti, più noto ECHELON, ma ce ne sono anche altri che forse certi tipi di rischi ce li hanno rappresentati. E allora alla fine è anche un po' triste vedere questo atteggiamento ondivago, no? Dei nostri parlamentari, dei nostri istituti che dovrebbero garantirci e che da un lato in periodi di calma, di non pressione popolare, mi verrebbe da dire, su certi temi, o forse semplicemente nei casi in cui a essere controllati sono i cittadini e non i governanti, tollerano questa forma di controllo. Ma quando poi scoprono che sono i governanti, i vari leader, avere il cellulare controllato, eccetera, allora tollerano meno questa forma di controllo e riscoprono delle norme che prima invece avevano deciso che non erano così rilevanti nei buoni rapporti tra Stati. Ecco. Quindi questo è un po' l'aspetto triste della vicenda. Abbiamo quindi toccato già quello che c'era nella slide successiva, cioè i rischi geopolitici della gestione dei big data, che sono geopolitici legati sia alla proprietà, cioè al fatto che chi offre i servizi sia basato altrove e quindi possa essere influenzato dalle singole nazioni di appartenenza, ma anche al luogo in cui si trovano i dati. Perché quando noi facciamo data center in certi stati, dove il costo della manodopera e dove il costo delle risorse magari è basso, dobbiamo tener conto che magari in questi stati non c'è un eccesso di democrazia e quindi ci potrebbero essere dei poteri di polizia che potrebbero chiedere accesso a quei tipi di dati. E questo potrebbe essere nocivo sia per i dati dei cittadini, ma potrebbe anche essere nocivo per i dati delle imprese, perché potrebbe essere stati dove io archivio tutta una serie di informazioni che poi con spionaggio industriale vengono date dai servizi anche interni ai competitor. Quindi ci sono questa serie di criticità. Ora, come detto, e vado a concludere, la normativa non dà delle risposte, però sicuro che un pochino della portabilità, la possibilità di cancellare i dati, il Data Protection Impact Assessment, che cosa permettono di fare? Non di risolvere il problema del controllo sociale in maniera diretta, cioè non danno potere di controllare i controllori, se volete, ma danno potere di fare che cosa? Di ridurre la quantità di informazioni raccolte. E quello che si può fare con uno strumento, diciamo, di diritto privato, se vogliamo, come il regolamento sulla data protection. Cioè l'idea è, se noi riusciamo a ridurre la quantità di dati raccolti, ovviamente l'effetto quale sarà? Questi detentori dei big data avranno meno risorse e anche il controllo sociale potrà essere meno penetrante, perché tu vai da uno che ha originariamente meno informazioni. Quindi tutti questi elementi non sono così neutri. È vero che non impattano direttamente sulle forme di controllo sociale, quello è il controllo politico e governativo. Su quello c'è l'altro testo, il testo della direttiva, della proposta di direttiva, che però è molto vago, molto generale, ancora una direttiva, è il primo passo in questo senso. Però anche il regolamento potrebbe essere utile, proprio perché in questo nuovo modello di controllo sociale basato pubblico-privato, se io riduco la base di informazioni che i privati possono raccogliere, ovviamente riduco indirettamente anche il controllo che il soggetto pubblico può porre in essere avvalendosi di quella base. Quindi una forma indiretta di controllo. Allora, per riassumere, mi sembra che i temi siano moltissimi. C'è un primo tema che riguarda l'uso dei big data, la corretta interpretazione di cosa sono, di come vanno utilizzati, e questo tocca tutto il discorso pubblico del big data per l'IGOV e quindi di una corretta analisi di questi dati, capire esattamente cosa sono per fare delle scelte che siano corrette, quindi smart cities e via dicendo. Quindi un discorso più legato alla sfera pubblicistica e amministrativa, ma tutt'altro che secondario. Tutt'altro se secondario, se poi diventa elemento per i decisori. C'è un altro aspetto che invece riguarda la simmetria informativa, che rileva sia per i soggetti privati, quindi queste simmetrie informative possono essere nocive in termini di competitività e di libertà di concorrenza, e sia soprattutto riguardano il tema del controllo sociale. Quindi la simmetria informativa che c'è nel privato e che c'è a favore dei governi, che consentono ai governi di avere molte informazioni, che consente ai governi di accedere a questi grandi silos dei privati. Rispetto a tutto questo, bisogna sul primo fronte avere una maggior consapevolezza di cosa sono dei big data per usarli bene, se si vuol fare i gov o altre, o i democracy, altre soluzioni di questo tipo. Sull'altro fronte, invece del controllo sociale, bisogna cercare di iniziare a riflettere innanzitutto sulla peculiarità dei big data, sull'opportunità di avere delle regole ad hoc per i big data, proprio perché i paradigmi tradizionali in materia di data protection sono insufficienti. E secondariamente bisogna ragionare in ottica di controllo sociale quali possono essere gli strumenti per ridurre questo potere così concentrato, per renderlo più diffuso, e soprattutto in ottica non solo giuridica ma anche di politica industriale, come intervenire per aumentare il grado di indipendenza europeo in materia e per diluire quindi contemporanea questa concentrazione. Peraltro fenomeno che ragionevolmente avverrà, come si è passati dal mainframe al personal, probabilmente i big data col tempo diventeranno di più facile utilizzo e di maggior diffusione, quindi forse il fenomeno è questo. Io ho cercato di fare un discorso un po' generale, forse però d'altronde deve essere introduttivo, quindi io ho enunciato quelle che mi sembravano alcune criticità su cui magari si può riflettere. Grazie.
Grazie mille, perché effettivamente era proprio questo quello che ci aspettavamo, che chiarire quali possono essere molto spesso luoghi comuni o dei miti relativi a un tema che sicuramente è alla moda dal punto di vista scientifico e professionale, ma rischia di essere molto spesso semplificato. Quindi fra le tante ambiguità del tema ci sono quelle relative, per esempio, alla sua caratterizzazione in termini di controllo sociale e quindi di impatto più sulla collettività, sulla dimensione collettivistica che individuale. Spesso quindi una attenzione che Mantenero ci invita a fare rispetto alla dimensione individuale su cui incide più il profiling, invece la dimensione più collettiva su cui incide più il tema del big data. Secondo me questo è uno dei punti fondamentali, come quello in cui propone una democratizzazione. Evidentemente alla base di questa apertura ci sono anche dei profili di diritto della concorrenza, diritto antitrust, che non possono essere sottovalutati, perché il modo, la leva per cercare di aprire al mercato non può che essere quello di cercare di incidere sulla concentrazione, quindi concentrazione che si è già realizzata, e non è semplice applicare gli strumenti tipici di antitrust a una realtà molto più fluida come quella del web. L'ultimo punto è fondamentale perché ci invita a riflettere su quali possono essere gli scenari futuri e in particolare sulla necessaria reazione sovranazionale ad un problema di interazione con stati stranieri, in particolare americani, americano ma non solo, che in precedenza è stata sempre una prerogativa esclusiva del singolo Stato, quindi un baluardo della sovranità dal punto di vista del controllo sociale, in particolare della politica di sicurezza. Anche quest'ultimo baluardo sembra in qualche modo, per questioni di sviluppo tecnologico ma non solo, dover fare un passo indietro rispetto ad una reazione che deve essere per forza di cose armonizzata e concordata. Questo lo dico a beneficio poi del dibattito che mi piacerebbe possa essere abbastanza intenso su questi punti che sono essenziali, e per questo ancora ringrazio molto il professor Mantelero. Detto questo, mi piacerebbe adesso andare invece a sentire l'avvocato Zallone su temi simili ma soprattutto su interrogativi futuri. Quali scenari futuri in tema di data protection e di privacy, anche ma non soltanto alla luce del regolamento in cantiere, no?
Eccolo qua. Yes. Allora, non so se darò risposte a tutte quante le domande che hai fatto, Oreste, e volevo congratularmi prima di tutto per la relazione iniziale che mi è sembrata molto completa. E su molte delle cose che sono state dette sono assolutamente d'accordo, e c'è un po' una continuità anche con quello che dirò io. In questo periodo mi vengono in mente due cose. La prima di tutte le volte che dobbiamo parlare di privacy in questo periodo, mi pongo un punto interrogativo, me lo pongo, cioè di che cosa parliamo, visto tutto quello che abbiamo scoperto? Cioè, primo punto. Secondo punto, mi ricordo sempre quello che io dico da anni. Noi dobbiamo tenere in mente il fatto che noi siamo solamente agli inizi dello sviluppo di queste tecnologie. Cioè, se voi prendete il motore a scoppio, va bene? Cioè, scusate, il motore diesel è stato brevettato nel 1885. Passate 100 anni dopo, il PC è entrato nell'uso comune negli anni 80, va bene? Allora, 885, 1913, l'automobile aveva la forma della macchina di Nonna Papera, no? Per quelli di voi che leggevano Topolino. Quindi noi oggi siamo, in tema di informatica, alla macchina di Nonna Papera, quindi siamo solo agli inizi. Perché dico questo? Perché è importante, perché se non stabiliamo adesso le regole giuste, le cose andranno male. Questo non è il manifesto della campagna elettorale di Obama, ovviamente, ma è una cosina carina che ho trovato e che riflette un po', no, il dubbio che dicevo prima, cioè di che cosa parliamo quando parliamo di privacy? Perché ci sono tutta quanta una serie di cose. Riprendo quello che si diceva sul fatto dell'intervento governativo, che secondo me è fondamentale. Allora, abbiamo scoperto il segreto di Pulcinella, perché il Datagate, sì, non pensavamo che fosse così spinto, però certe cose si sapevano, va bene? Quindi non è che... E sappiamo benissimo, e questo si sa benissimo, che chi raccoglie più dati di tutti sono gli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Questo, tra l'altro, comporterà anche una riflessione rispetto alla famosa equazione un po' meno privacy, così avremo un po' più di sicurezza. Vabbè, lo vediamo dopo. Recentemente è arrivata la notizia che non sono solo gli Stati Uniti, ma va, e che c'è stata una rete di stati europei, dove invece c'è la legge sulla privacy, che si sono messi d'accordo per fare certe cose. Va bene? E questa notizia, badate bene, non solo non è stata smentita, perché noi non ho sentito nessuna smentita, dopo il Datagate sono andati tutti quanti al congresso a dire ah sì, no, ma qua, là, eccetera. La notizia che è stata data della rete di controllo messa in piedi da governi di Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, eccetera, non è stata smentita. L'unica smentita è venuta dagli italiani, perché siccome hanno detto no, gli italiani non li hanno messi lì perché sono dei casinisti, no? Sono usciti i servizi italiani a dire no, non è vero che noi siamo dei casinisti, a noi non siamo andati perché noi siamo più bravi. Vabbè. E dopodiché questo fa il paio con il fatto che diceva prima Montelero, che da chi avevano i dati l'NSA, da chi li prendeva? Attraverso le agenzie locali, no? Quindi voglio dire, le cose, no? I conti tornano, come si dice. Una cosa però, allora, tutto questo era segreto, no? Fino a un certo punto. Quello che invece non è segreto, io l'ho scoperto da poco. Allora, dopo l'11 settembre l'amministrazione Bush voleva creare un organismo di vigilanza interno, però per evitare tutta quanta una serie di problemi e di possibili critiche di controllo sociale, eccetera, eccetera, ha creato questa roba che si chiama Department of Homeland Security, che è una sorta di FBI, però specificatamente indirizzato in maniera informatica. Il Department of Homeland Security ha creato a sua volta questi centri che si chiamano Fusion Centers. Perché si chiamano Fusion Centers? Perché mettono insieme dati che vengono presi da database pubblici e da database privati. Allora, questo l'ho trovato sull'ultimo numero dell'Harvard Law Review. Sull'ultimo numero dell'Harvard Law Review, numero 126, ci sono 6 articoli tutti interessantissimi proprio sulla materia della privacy. Guardate bene che cosa fanno i Fusion Centers. Raccolgono dati personali da banche dati privati e pubbliche, internet, telecamere pubbliche e private, data brokers, numeri di sicurezza sociale, catasto, affitto auto, dati relativi a transazione credito, eccetera, postal and shipping records, dati bollette telefoniche della luce, eccetera, giochi, assicurazioni, social networking, acquisto di medicine e di cibo, dati biometrici, utilizzano il riconoscimento facciale. Io quando l'ho visto ho detto qui siamo alla Stasi. Perché se voi li mettete tutti insieme, cioè, e questo qui, questo è l'articolo, ve lo potete andare a leggere, trovate tutte quante queste belle cose. Siccome poi, tra l'altro, in queste cose qui c'è una fantastica mancanza anche di senso dell'umorismo, la Homeland Security di San Diego ha comprato delle micro telecamere che dà ai suoi agenti, che le possono mettere sul bottone della camicia, sul cappello o sul tappo della bottiglia. Ti dispiace parlare qui, per favore? Che, cioè, voglio dire, no, siamo a questo livello, va bene? Allora, l'altra cosa è, quindi, che questo fa vedere anche un aspetto molto importante. Il confine tra le grandi raccolte dati pubbliche e il confine tra quelle private sta scomparendo. Sempre in questi articoli si fanno 2 esempi. Il primo, che l'esercito americano ha fatto sviluppare il suo sistema di riconoscimento facciale dalla Walt Disney Production, e il secondo, che il governo americano vende alle assicurazioni i dati delle macchine che attraversano il confine. Un sistema come quello dell'area C, no? Passa la macchina, la telecamera legge, no? Digitalizza, eccetera. Benissimo, loro le vendono alle assicurazioni, perché siete andati in Messico e quindi siete un guidatore a rischio, no? Perché lì guidano male, c'è più possibilità di incidenti, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi il confine tra pubblico e privato a questo punto è scomparso. E a parte questo, la quantità di informazioni che vengono raccolte è sempre maggiore. Allora, Gucci in tutte le borse che vende mette un RFID. Non so se sapete cos'è l'RFID, è quel cosino che abbiamo nel telepass, va bene? È un chip, è una tecnologia formata da 2 fattori. C'è un chip dormiente, che è quello che c'è nel telepass, e poi c'è la stazione di lettura, che il telepass, quello che abbiamo in macchina, la stazione di lettura che è nel casello. Quando io passo davanti al casello, la stazione di lettura legge il mio chip, va bene? Allora, come è stato scoperto? È stato scoperto perché una signora è entrata a Londra, è entrata nel negozio di Gucci, ha comprato una borsa nuova, ha detto, ah che bello, ha messo tutto quanto nella borsa nuova e si è dimenticata la vecchia in negozio. Per cui attraverso l'RFID l'hanno chiamata a casa e le hanno detto, guardi signora, ha lasciato la sua borsa, ah sì, grazie. Poi lei, ma come avete fatto a scoprirlo, visto che avevo portato via tutto? Dicono, questo non ci giuro, però l'ha detto una persona che si occupa di marketing molto brava, dicono che nelle tessere di fedeltà dei supermercati ci sia lo stesso RFID. A che cosa serve? Serve perché guardo dove sta andando, si è fermato un certo periodo di tempo davanti al banco della carne, davanti al vino, davanti all'acqua minerale e non ha comprato. Allora vuol dire che devo cambiare la mia offerta, no? Ripeto, questo ve lo do con beneficio di inventario perché l'ho sentito in un seminario come questo, non so se sia vero, però la cosa che io trovo assurda, strana, è che non si parli minimamente di tutta quanta la problematica del mobile. Cioè la quantità di dati che vengono generati attraverso i nostri smartphones e attraverso questa roba qui è assolutamente incredibile, va bene? È la capacità di lettura che le applicazioni hanno è assolutamente sconosciuta. C'è un documento che è stato pubblicato a febbraio di quest'anno del gruppo Articolo 29 che indirizza specificatamente proprio il problema degli smartphones, va bene? E nel documento si dice le applicazioni hanno accesso alla posta, ai contatti, alla navigazione internet. Se voi, quindi navigazione internet vuol dire che se voi fate l'home banking da qui, io me ne guardo bene per ovvi motivi, no? Leggono anche le vostre credenziali di accesso, tanto per dirne una. E così via, e così via. Ogni 10 minuti vi mandano un aggiornamento e quindi leggono dove siete, dove non siete, eccetera. Io mi sono trovato a scaricare per mia moglie un'applicazione che si chiama Mirror, specchio, no, le signore, va bene, apro e la prima cosa che mi dice è Mirror vorrebbe utilizzare i tuoi dati di location fisica. Perché? Per darmi uno specchio? No? Ovviamente rifiuta, chiaramente, no? Però questo per darvi una banale idea della quantità di dati che vengono fatti. Facebook, che ha un'applicazione che va sui telefonini, sapete che fa quell'applicazione? Legge la vostra rubrica. E dalla vostra rubrica, attraverso gli indirizzi della rubrica, controlla se quelle persone che sono nella vostra rubrica sono o no iscritte a Facebook. E se non sono iscritte, gli mando una mail dicendo ma perché non ti iscrivi? Visto che il tuo amico Raffaele Zallone già, eccetera, eccetera, no? Così, giusto per... L'altro aspetto che è emerso è, ripeto, se voi leggete questi articoli sulla Harvard Law Review, emerge chiaramente, è che la privacy non è concepita come un valore, va bene? Perché ci sono degli interessi che sono superiori e che vanno tutelati, gli interessi dell'efficienza, del progresso tecnologico e soprattutto, è una delle cose che mi sta qui più di tutte, della sicurezza. Per cui quella che una volta si chiamava la società dell'informazione è lentamente e sta lentamente diventando la società del controllo. Va bene, attraverso questa raccolta capillare di dati, le raccolgono informazioni, le raccolgono tutti, non è più un fatto casuale ma un fatto oramai sistematico, ed è un'attività assolutamente di routine e che è giustificata da, ne ho messe tre di giustificazioni, ce ne potrebbero essere 100.000. Allora, qui si sta creando un problema. Allora, prima di tutto, più sicurezza, meno privacy. Dietro questa equazione i grandi poteri pubblici si sono nascosti per dire dobbiamo raccogliere le informazioni, il Department of Homeland Security, la NSA, eccetera, eccetera. Io non ho mai creduto, adesso sarò un vecchio fricchettone o quello che vi pare, non ho mai creduto a questa equazione, va bene? Gli attentati dell'11 settembre, ahimè, sono avvenuti nel paese più grande del mondo, dove ci sono le più grandi raccolte di informazioni e dove tutto questo non è servito un piffero a bloccare quella roba. Va bene? in Inghilterra, cioè scusate, poi negli Stati Uniti tutte queste belle cose che abbiamo appena visto sono servite a bloccare l'attentato alla maratona di Boston? In Inghilterra sono servite tutte queste cose a bloccare gli attentati del 2005? In Inghilterra c'è stato un caso ridicolo, un signore che andava all'aeroporto per prendere l'aereo per andare a trapassare il weekend con la sua fidanzata in Irlanda. Va bene, aeroporto bloccato per la neve, lui sente questa notizia mentre è in macchina e mentre è in macchina manda un messaggino a qualcuno, scrive una roba su Facebook in cui dice: ma io vado lì e spacco tutto, metto una bomba, una cosa del genere. Viene arrestato. Allora, uno che manda messaggini mentre sta guidando è un cretino, quindi magari hanno fatto bene ad arrestarlo, per carità di Dio, va bene, ma arriviamo al punto che si arresta uno perché fa una cosa del genere, però poi gli attentati non riusciamo a beccarli. Allora, venitemi a dire che c'è più sicurezza e meno privacy, io non ci credo, non ci ho creduto, non ci crederò mai, a meno che qualcuno non me lo dimostri. Primo. I garanti, allora, da 3 anni a questa parte c'è questa nuova bandiera, il cosiddetto privacy by design. Allora, una volta si chiamavano Privacy Enhancing Technologies, PET. Adesso si chiama Privacy by Design. Vuol dire chi costruisce una tecnologia, chi sviluppa una tecnologia, lo fa o dovrebbe farlo inserendo elementi che permettono all'utente di tutelare la sua riservatezza. Scusate, apro una parentesi, io uso la parola privacy in maniera non corretta, ha ragione quando dice data protection e privacy sono due cose diverse, però oramai è entrato nell'uso comune, quindi sto parlando di data protection in realtà. Allora, il privacy by design è la bandiera bianca delle autorità, perché dicono, siccome io, cioè sostanzialmente vuol dire, siccome io non sono capace di tutelare la riservatezza, lascio che sia il produttore a farlo. Uno studio del centro Internet, come si chiama? Center for Law and Technology dell'Università di Berkeley, voi non vedete ma c'è il riferimento qui dalla pagina, cosa dice, il mercato ha prodotto poche alternative realistiche che possono proteggere la privacy rispetto alle dominanti privacy invasive online services. Cioè non funziona. Voglio dire, perché la Apple a un certo punto non ha più messo Google Maps come applicazione di default? Perché hanno scoperto che Google gli ciucciava i dati dei loro utenti, puramente e semplicemente. E Google ha detto, non ce ne avevamo accorti. No? Cioè, quando succedono queste cose, mi venite a parlare di privacy by design. Ma di che cosa stiamo parlando? È una roba priva di senso, tant'è vero che non ce n'è niente. Allora, domanda, che cosa ne facciamo di tutto questo? Ritorniamo alle origini. Perché nascono le leggi sulla privacy negli anni 70? Stiamo parlando degli anni 70. Le leggi sulla privacy nascono perché gli stati raccolgono informazioni sui cittadini. E qualcuno ha paura che attraverso l'uso del computer si possa creare un occhio, un grande fratello che prende tutte queste informazioni, ognuna raccolta per motivi legittimi. Ho bisogno di sapere quanti bambini sono nati per sapere di quante scuole avrò bisogno fra 5 anni, banalmente, no? E così via. Allora, qualcuno potrebbe mettere insieme tutte queste cose e creare questo grande fratello per fare che cosa? Per discriminare. Le teorie sulla nascita della privacy, a parte il famoso articolo del 1890 di Brandeis e Warren, no, sull'Harvard Law Review, le teorie sono due. Una è una teoria tecnologica, questa. Il computer ha questa capacità enorme di controllare e mettere insieme dati e quindi, no, può invadere la privacy se qualcuno lo vorrebbe fare. C'è un'altra teoria che è sempre basata su questo, ma è più orientata, diciamo, socialmente e politicamente, che in quegli anni, negli anni 70, nei paesi dell'Est, i paesi dell'Est raccoglievano capillarmente dati sui loro cittadini per poter controllare il dissenso. E allora le democrazie occidentali, attraverso la l'approvazione di queste leggi hanno dato un segnale fortissimo di libertà e di democrazia, perché hanno detto ai cittadini: guardate che noi certe cose non le facciamo, perché? Perché stabiliamo come devono essere forniti i dati, il famoso paradigma di informo, e quindi rendo trasparente su come vengono utilizzati i dati. La domanda è: oggi sono disposti a fare lo stesso? Perché se non ci danno una risposta, se loro non dicono di sì, possiamo andarcene tutti a casa. Perché non è che la privacy vale solamente perché hanno intercettato il telefono della Merkel. La privacy vale perché hanno intercettato i nostri telefoni, non solo quello di Angelina. Allora, una volta che io parlavo e dicevo cose, non queste, ma insomma più o meno analoghe, sono stato criticato da un signore del Garante, che mi diceva: sì, però è bello dire queste cose, è facile criticare, bisogna dare delle alternative. Allora, prima di tutto, l'approccio che abbiamo adesso, come si diceva prima, informativa, consenso, eccetera, oramai è perdente. È perdente da un punto di vista pratico, cioè dei risultati, ma è perdente anche da un punto di vista tecnico. eBay dice che credo l'80% delle transazioni viene fatto da un dispositivo mobile. Allora, se voi state camminando e dovete dare la vostra offerta per una gara, per un'asta che termina tra 5 minuti, avete tempo e voglia di leggervi l'informativa sulla privacy? No? Allora, da una parte, la tecnologia va in questo senso, inutile che ci facciamo la testa. La tecnologia continuerà ad andare in questo senso. Continuare a cercare di fermare questo controllo, cioè tutto questo meccanismo attraverso il meccanismo di informativa e consenso, non serve a niente. Allora bisogna trovare qualcosa di nuovo. Io ho cercato di articolare alcune cose che in parte sono anche quelle che diceva lui prima. Il primo punto fondamentale è che i nostri governanti ci dicano se ancora sono disposti o no a seguire le regole del gioco, perché non possono valere solo per me e per i miei clienti e invece per loro no, perché stiamo parlando dei nostri dati. E il secondo punto è un aspetto che non è mai stato toccato, e cioè: chi è proprietario dei dati? Le informazioni che riguardano Raffaele Zallone, quelle che riguardano Oreste Pollicino, di chi sono? Sono di chiunque le voglia prendere, eccetera, eccetera, o sono mie, sono sue e così via? Cioè, vogliamo stabilire una cosa di questo genere? Perché se stabiliamo un principio di proprietà, allora voi capite che abbiamo anche delle azioni che sono diverse. Facciamo gli avvocati, siamo giuristi, quindi sappiamo che cosa vuol dire la proprietà. È il diritto di escludere altri dalla mia proprietà. Va bene, quindi se la mia assicurazione usa i miei dati, non sono suoi, sono miei, e lei ha il diritto di utilizzarli come una licenza, va bene, ma non è roba sua. Se voi andate a leggere l'informativa Facebook, dice che quei dati sono loro. Quindi quando voi mettete i vostri dati per aprire la vostra pagina, il vostro profilo e così via, Facebook dice: sì, questa roba qui è mia, eh? Quindi cominciamo a stabilire chi è proprietario dei dati. Poi, siccome il discorso e il meccanismo informativa e consenso funziona male, invertiamo l'ordine dei fattori. Diamo, anche perché la mancanza di trasparenza è uno degli aspetti fondamentali di tutto quanto questo sistema. E non è solo la mancanza di trasparenza della National Security Agency, è la mancanza di trasparenza di tutte quante le applicazioni che abbiamo scaricato sul nostro smartphone. Allora io ho diritto di dire: benissimo, non voglio che tu raccolga i miei dati, cioè devo avere la possibilità dell'opt-out. Opt-out adesso, no, è una roba che non va bene, no? E il regolamento europeo continua ad andare sulla vecchia strada di informativa, consenso, eccetera, eccetera. No, diamo una cosa diversa, diamo la possibilità dell'opt-out. E rafforziamole, mettiamoci delle belle sanzioni fuori, no? Perché siccome lo studio che vi ho fatto, che menzionavo prima dell'Università di Berkeley, fatto negli Stati Uniti ha dimostrato che l'89% degli intervistati, quando ha visto che cosa facevano con i loro dati, ha detto: siete soddisfatti di questo? 89% ha detto no. Ma voi dividereste tutte queste cose con un terzo? No. Allora, siccome però queste cose succedono, ripeto, all'insaputa delle persone, allora diamo alle persone la possibilità di dire: fermi, andiamo via. Si parlava di Google pubblica tutti gli anni il cosiddetto Transparency Report, quest'anno l'ha pubblicato pure la Apple, in cui dice, lo potete cercare, cliccate su Google Transparency Report, è disponibile per tutti, e dice quali sono e quante sono le richieste di accesso alle informazioni che ha avuto da pubbliche amministrazioni. Se voi le andate a leggere, alla fine sono pochine. Cioè la Germania 1.800, Inghilterra qualcuna di più, gli Stati Uniti 20.000, tutto sommato numeri piccoli, banali. Il problema non è quello. Se devi fare il Transparency Report, non mi dici semplicemente che cosa e quante volte un'autorità pubblica ti ha detto, ti ha chiesto di dare i dati. Comincia a dire quanti dati hai raccolto quest'anno. Saremmo sorpresi dei numeri. Comincia a dire che ne hai fatto, quali sono i soggetti a cui li hai dati. Utilizzi dei subfornitori per gestire il tuo cloud di Gmail e così via. E questi subfornitori che cosa fanno? Cioè un bilancio su questo punto. Una volta si faceva il DPS, adesso che venga fatto questo. In questa maniera ognuno è obbligato a dire che cosa fa. Trasparenza. Tempi di conservazione. Allora, Google e il gruppo articolo 29 hanno litigato perché il gruppo articolo 29 diceva i dati di navigazione li devi tenere per 2 mesi e Google ha detto ho capito, noi li vogliamo tenere per sempre. Allora tra il per sempre e 2 mesi uno spazio di ragionevolezza ci deve essere. È sbagliato uno, è sbagliato l'altro. Va bene, quindi troviamolo, sia giustificato da un punto di vista tecnico e da un punto di vista, voglio dire, sostanziale, ma troviamolo, non può essere che abbiamo due visioni di questo genere. Il diritto di accesso, cioè devo poter essere in grado di controllare i miei dati, va rafforzato ancora di più, con poi il diritto di cancellazione. Oggi, guardate bene, il diritto di cancellazione dei dati, secondo la legge, esiste solo se i dati sono trattati in violazione di legge. Tutti gli altri casi no. Quindi se qualcuno ha i miei dati io non gli posso dire bloccati, perché se lui dice ma io li ho avuti lecitamente, no? Quindi questo si richiama al concetto di dire chi è proprietario dei dati. Ultimo punto, che secondo me è anche molto importante, è a livello di prodotto. Se noi andiamo al supermercato, noi in ogni prodotto c'è un'etichetta dove c'è scritto più o meno tutto, va bene? Dalla data di scadenza fino a tutta quanta una serie di cose. Imponiamo una cosa del genere per chi vende applicazioni, prodotti e così via. Una scorecard sulla privacy, in modo che io possa andare a vedere e dico benissimo, se io mi scarico Mirror, che dovrebbe semplicemente fornirmi lo specchio, che cosa mi devo aspettare? Ho una ragionevole aspettativa di sicurezza o no? Allora, siccome siamo consumatori e quei dati vengono presi per, allora lasciamo perdere le agenzie statali, ma parliamo dei consumatori, vengono presi per analizzare la propensione all'acquisto, il cosiddetto behavioral marketing e così via, benissimo, come consumatore io ho diritto a sapere che cosa c'è lì dentro e tu mi dici esattamente che cosa fai con i miei dati, a chi li dai, eccetera, 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 in modo che io posso decidere questo sì, quello no. Siccome si diceva la possibilità di un attacco competitivo o concorrenziale dovuto al fatto che noi europei proteggiamo di più la privacy rispetto agli americani, mettiamolo, facciamolo per tutti, europei e americani e così via. E se non lo fanno, benissimo, io quella roba non la compro. Queste sono alcune banali idee. È ovvio che su tutto questo c'è bisogno anche di una maggiore sensibilizzazione della gente. Quello che dicevo prima, il fatto che la privacy non sia vissuto come un valore, sì, ma alla fine che ti importa se sanno che ti sei comprata la nuova racchetta piuttosto che questo o quell'altro? 1 più 1 più 1 più 1 più 1, il risultato è molto maggiore, no? da una parte, e dall'altra parte è un po' come i cookies, no? Tutti sappiamo che ci mandano i cookies. Quanti di voi ha modificato i settings del proprio PC per non accettare i cookies? No? Il discorso vale, brava, il discorso vale, no? Esattamente nella stessa maniera per queste cose. Ci vuole molta maggiore consapevolezza, ci vuole molta più trasparenza, bisogna rifondare tutto perché lo scenario tecnologico è in grandissima evoluzione. Grazie.
Grazie molte, anche perché, come avete visto, il fenomeno tecnologico è imprescindibile, soprattutto la sua conoscenza l'evolversi o l'involversi vorticoso chiaramente porta anche a riconsiderazioni di certezze che si avevano fino a qualche giorno fa. D'altronde è evidente che ci sono degli interessi privati molto forti e c'è chi probabilmente anche facendo emergere una retorica di diritti fondamentali non è del tutto estraneo a questi interessi nel dibattito soprattutto italiano. Ma tutto questo secondo me può essere uno spunto ulteriore per un dibattito che a quanto pare potrebbe essere molto, molto intenso, anche perché siamo nei tempi. Grazie per questi primi due relatori, siamo così nei tempi che quasi quasi vi prenderei il lusso, pur non essendo previsto, di fermarci per 10 minuti per un caffè. Grazie.
Ci manca da dire,
facciamo ripartire carico di caffè.
Ok.
Sì, anche perché ieri
questo è un altro che è stato. Quindi è stato